Ciao e ben ritrovato o ben ritrovata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi affrontiamo uno dei momenti più delicati della vita lavorativa. Quel momento in cui devi dire a un collaboratore che qualcosa non va, che ha sbagliato, che potrebbe fare meglio, che c'è margine di miglioramento. In una parola, devi dare un feedback. E qui per molti di noi scatta il panico. E se si offende? E se prende tutto sul personale? E se poi il clima diventa pesante? E allora che succede? O evichi del tutto e il problema resta lì e giorno dopo giorno la situazione peggiora e speri sempre che si risolva da sola? Oppure lo dici, ma lo dici male. Troppo duro, troppo vago, troppo critico. E il collaboratore, invece di crescere, si chiude, si demotiva. O peggio, si licenzia. C'è una terza via, quella in cui il feedback diventa uno strumento di crescita, in cui dire questo non va non distrugge, ma costruisce. Ti è mai capitato di ricevere un feedback che invece di ferirti ti ha fatto pensare wow, ha ragione, voglio migliorare? Oppure al contrario, un feedback che ti ha fatto sentire piccolo, inadeguato o sbagliato? La differenza tra questi due feedback non sta nel contenuto, sta nel modo in cui viene dato. E oggi ti insegno quel modo. Come dare feedback che fanno crescere le persone, non che le fanno scappare. Come essere onesto senza essere distruttivo. Come essere chiaro senza essere brutale. Perché il feedback fatto bene è un regalo, mentre fatto male è un'arma. Partiamo chiedendoci: perché dare feedback è così scomodo? Ci sono almeno tre ragioni profonde che ci trattengono. Ragione 1. Beh, sicuramente la paura di ferire. Noi non vogliamo far star male le persone, soprattutto se ci teniamo a loro, se lavoriamo insieme tutti i giorni. E allora pensiamo, se glielo dico si sentirà male, meglio evitare. Ma sai qual è il paradosso? Evitare il feedback fa più male che darlo. Perché quando non dici a qualcuno che sta sbagliando, lo lasci continuare a sbagliare. Lo lasci andare avanti pensando che vada tutto bene. E poi un giorno, magari troppo tardi, scoppia la bomba. Magari non gli rinnovi il contratto e lui non capisce neanche perché. Il silenzio non protegge, inganna. Ragione 2. Ovviamente la paura della reazione. E poi se si arrabbia? E se il rapporto si rovina? Questa paura è reale, perché sì, a volte le persone reagiscono male ai feedback. Si difendono, si giustificano, si chiudono. Ma sai quando succede? Quando il feedback è dato male. Quando arriva come un attacco, non come un aiuto. Quando è vago, generico o carico di giudizio. Il problema, nella maggior parte dei casi, non è il feedback in sé, è il come lo dai. Ragione numero 3. Non sappiamo come darlo. Eh già, semplicemente non ci hanno mai insegnato come si fa. Nessuna scuola ci ha mai detto ecco come si dà un feedback costruttivo. Abbiamo imparato per imitazione o per errori e spesso abbiamo imparato male. Allora evitiamo o improvvisiamo. E sbagliamo. Prima di vedere come dare feedback efficaci, vediamo cosa non fare. Ecco i sei errori più comuni che trasformano un feedback in un attacco. Errore numero 1. Usare la tecnica del feedback sandwich. Lo conosci il metodo sandwich? Prima dici qualcosa di positivo, poi feedback negativo, poi di nuovo qualcosa di positivo. Tipo: sei molto bravo nel tuo lavoro, però questo report non va bene, ma comunque sei un elemento prezioso del team. Sembra gentile, vero? Il problema è che non funziona, perché le persone non sono stupide. Capiscono benissimo che i complimenti sono solo un modo per ammorbidire la critica. E allora che succede? Perdono fiducia nei tuoi complimenti e ogni volta che li fai penseranno: ecco, ora arriva la critica. Il feedback sandwich crea confusione perché la persona non capisce bene cosa deve cambiare e si concentra sui complimenti per non pensare alla critica. Errore numero 2. Il feedback vago e generico. Devi migliorare la tua comunicazione. Il tuo atteggiamento non va bene. Dovresti essere più proattivo. Questi feedback sono inutili perché non dicono cosa esattamente non va. Comunicazione in che senso? Atteggiamento come? Proattivo su cosa? La persona esce dalla conversazione confusa. Vorrebbe migliorare, ma non sa da dove iniziare. E allora non cambia nulla. Errore numero 3. Il feedback emotivo, quello dato nella rabbia. Succede qualcosa che ti fa arrabbiare. Il collaboratore sbaglia, di nuovo. E tu, senza pensarci, sbotti. Ma è possibile che tu faccia sempre gli stessi errori? Oppure, non ce la fai proprio a fare le cose per bene? Questo non è feedback, è sfogo. E lo sfogo non fa crescere nessuno. Anzi, attiva nel cervello dell'altro il sistema di minaccia. L'amigdala si accende, il cortisolo sale e la persona va in modalità difesa. Non ascolta, non riflette, si protegge e il feedback viene perso. Errore numero 4. Il feedback pubblico. Dare un feedback negativo davanti ad altri è uno degli errori più gravi. Marco, questa presentazione era un disastro. Si vede che l'hai fatta frettolosamente. Detto in riunione davanti a tutti. Magari tu pensi di star solo dicendo la verità, ma sai cosa sta vivendo Marco? Umiliazione, vergogna e questo si trasforma in rabbia. E da quel momento la tua relazione con lui è compromessa, perché l'hai esposto pubblicamente. Regola d'oro. I complimenti si fanno in pubblico, le critiche in privato, sempre. Errore numero 5. Il feedback che attacca la persona, non il comportamento. Sei distratto, sei disorganizzato, sei poco affidabile. Questi feedback attaccano l'identità della persona. Non dicono questo comportamento va cambiato. Dicono tu sei sbagliato. E quando attacchi l'identità, la persona si chiude, perché sente che non si tratta di migliorare qualcosa che fa. Si tratta di essere qualcuno di diverso. E questo è insostenibile. Errore numero 6. Il feedback senza ascolto. Dici tutto quello che devi dire e poi chiudi dicendo «Ok, ci siamo capiti?» Fine. Nessuno spazio concesso all'altro per parlare, spiegare o chiedere. Ma il feedback non è un monologo, è un dialogo. Se non lasci spazio all'altro, il feedback diventa un ordine e gli ordini non fanno crescere nessuno. Sicuramente hai riconosciuto qualcuno di questi errori, o perché lo hai commesso o perché lo hanno fatto con te. Il metodo più efficace per dare feedback costruttivi si chiama SBI, acronimo di Situation, Behavior, Impact, ossia situazione, comportamento, impatto. È stato sviluppato dal Center for Creative Leadership ed usato in tutto il mondo. Si basa su tre elementi. Situazione, quando e dove è successo il fatto. Comportamento, cosa esattamente ha fatto la persona. Impatto, quale effetto ha avuto quel comportamento. Vediamoli uno per uno. Situazione, ovvero contestualizza. Non dire ieri hai sbagliato. Di ieri durante la riunione con il cliente alle 15. Essere specifico sul contesto fa due cose. La persona sa esattamente di cosa stai parlando e non ha la sensazione che tu stia generalizzando, tipo fai sempre così. La situazione specifica rende il feedback concreto, non accusatorio. Comportamento. Descrivi i fatti, non le interpretazioni. Non dire sei stato scortese. Di ha interrotto tre volte il cliente mentre parlava. Senti la differenza? Scortese è un giudizio, un'interpretazione. Hai interrotto tre volte è un fatto osservabile. e i fatti sono incontestabili. Non puoi discutere su un fatto, puoi discutere su un giudizio. Descrivere il comportamento invece di giudicare la persona è fondamentale, perché, come abbiamo detto, il comportamento si può cambiare, l'identità no. Impatto. Spiega le conseguenze. Non dire non si fa così. Di quando ha interrotto il cliente, lui si è visibilmente irrigidito e ha smesso di condividere informazioni. Abbiamo perso l'opportunità di capire meglio le sue esigenze. Questo è il passaggio più importante, perché spiegare l'impatto fa capire alla persona perché quel comportamento è un problema. Non è una questione di regole o giusto o sbagliato. È una questione di conseguenze reali e quando le persone capiscono le conseguenze, sono più motivate a cambiare. Dunque, ecco come suona un feedback quando usi il metodo SB. Ieri, durante la riunione con il cliente alle 15, ha interrotto il cliente 3 volte mentre parlava. Quando è successo, lui si è visibilmente irrigidito e ha smesso di condividere informazioni. Abbiamo perso l'opportunità di capire meglio le sue esigenze. E poi aggiungi, come possiamo fare in modo che questo non succeda più? O anche, cosa ne pensi? Come l'hai vissuta tu? Questo apre il dialogo e il dialogo è dove avviene il vero apprendimento. Ora, integrazione del metodo SB, voglio condividere con te qualche altro consiglio per rendere il feedback nei confronti di un collaboratore veramente efficace e costruttivo. Innanzitutto, scegli il momento e il luogo giusto. Non dare feedback di corsa tra una riunione e l'altra. Non darli via mail, a meno che non siano feedback positivi. E soprattutto, mai in pubblico se sono negativi. Scegli un momento in cui hai tempo, almeno 20-30 minuti. Sei calmo, non sei arrabbiato o frustrato. L'altro può ascoltarti senza distrazioni. E scegli un luogo privato, neutro, non la scrivania dove tu sei il capo, e confortevole. Il contesto conta quanto il contenuto. In seconda battuta dichiara subito l'intenzione positiva. Prima di entrare nel feedback, chiarisci la tua intenzione. Volevo parlarti perché ci tengo alla tua crescita professionale. Oppure, ti chiedo questo incontro perché voglio che tu abbia successo in questo ruolo. Questo fa capire all'altro che non stai attaccando, stai aiutando. E questo abbassa le difese, perché quando le persone capiscono che sei dalla loro parte, ascoltano meglio. Dopodiché utilizza il metodo SB come abbiamo visto prima. Descrivi la situazione specifica, descrivi il comportamento osservabile, spiega l'impatto concreto. E ricorda, fatti, non giudizi. Successivamente chiedi il suo punto di vista. Dopo aver dato il feedback, fermati e chiedi, come l'hai vissuta tu? Cosa è successo dal tuo punto di vista? C'è qualcosa che non ho considerato? Questo è fondamentale. Perché spesso ci sono informazioni che tu non hai. Magari il collaboratore aveva un motivo per fare così. Magari c'era un contesto che non conoscevi. Ascoltare il suo punto di vista non significa giustificare, significa capire. E solo quando capisci puoi aiutare davvero. Infine, co-costruisci il piano di miglioramento. Non dire ecco cosa devi fare d'ora in poi. Chiedi. Come pensi di poter migliorare su questo aspetto? Oppure, cosa possiamo fare insieme per evitare che succeda di nuovo? Coinvolgere la persona nella soluzione è cruciale, perché quando qualcuno trova la sua soluzione, ci crede di più. Si sente protagonista del cambiamento, non vittima della critica. E poi concordate insieme azioni concrete, tempi, supporto necessario, momento di verifica. Questo trasforma il feedback in un piano d'azione finalizzato al raggiungimento di un risultato. Veniamo ora a come applicare tutto questo in 3 situazioni concrete. Esempio 1. Un collaboratore spesso consegna report settimanali in ritardo. feedback inefficace. Sei sempre in ritardo con le consegne, devi essere più puntuale. Feedback efficace. Volevo parlarti perché ci tengo che tu possa dare il meglio di te in questo ruolo. Nelle ultime 3 settimane, i report settimanali sono arrivati il venerdì pomeriggio invece che il giovedì mattina, come concordato. Questo ha creato un problema, perché io devo presentarli al direttivo il venerdì mattina e mi sono trovato a dover lavorare di notte per rivedere i dati. C'è qualcosa che ti impedisce di consegnare i report giovedì mattina? E poi ascolta. Ok, capisco. Allora, come possiamo organizzarci per rispettare la scadenza del giovedì mattina? Cosa ti servirebbe da me per farcela? Esempio 2. Un collaboratore ha un atteggiamento negativo nelle riunioni. Feedback inefficace. Hai un atteggiamento pessimista che porta giù il morale del team. Feedback efficace. Ti chiedo questo incontro perché considero la tua opinione importante e vorrei che il team possa beneficiare al meglio del tuo contributo. Nelle ultime 2 riunioni di team, quando abbiamo discusso un nuovo progetto, hai commentato più volte dicendo «Tanto non funzionerà, è inutile provarci». Ho notato che dopo questi commenti, gli altri membri del team sono diventati silenziosi e hanno smesso di proporre idee. Mi interessa capire qual è il tuo punto di vista. Cosa ti preoccupa di questo progetto? E poi ascolta. Ok, capisco le tue perplessità, sono legittime, ma come possiamo esprimerle in modo costruttivo così che il team possa beneficiare della tua esperienza senza sentirsi demotivato? Esempio 3. Un collaboratore ha gestito male un conflitto con una collega. Feedback inefficace. Non puoi parlare così ai colleghi, devi essere più rispettoso. Feedback efficace. Volevo parlarti perché per me è importante che il clima di lavoro sia sereno per tutti. Ieri, durante la discussione sul progetto, quando Sara ha proposto la sua idea, tu hai risposto «Questa è una stupidaggine, non ha senso». Sara è uscita dalla stanza visibilmente turbata e oggi non vi siete parlati. Questo crea tensione nel team e rende difficile lavorare insieme. Vorrei capire cosa è successo, che cosa ti ha fatto reagire così. E poi ascolta. Capisco che eri frustrato, ma come pensi di esprimere il tuo disaccordo senza ferire Sara? E cosa possiamo fare ora per riparare? Hai ascoltato? In tutti questi esempi non c'è attacco alla persona, c'è descrizione di fatti, c'è apertura al dialogo, c'è focus sulla soluzione. Questo è un modo di dare feedback che fa crescere. Una cosa importante, non esiste il feedback negativo, o meglio esiste, ma è quello dato male e quello non dovremmo darlo mai. Il feedback vero è sempre costruttivo, anche quando parli di qualcosa che non va. Perché l'obiettivo non è punire, è far crescere. La differenza sta qui. Il feedback negativo dice sei sbagliato. Il feedback costruttivo dice questo comportamento può migliorare e io ti aiuto a farlo. Il primo demotiva, il secondo fa crescere. Detto ciò, parliamoci chiaro. A volte, anche quando dai dei feedback perfetti, l'altro reagisce male. Si difende, si giustifica, piange, si arrabbia. E tu lì cosa fai? Ecco alcuni suggerimenti su come gestire le reazioni difficili. Reazione 1. La difesa. Quella che personalmente mi infastidisce maggiormente. Sì, ma. Sì, ma non è colpa mia. Sì, ma tu non sai che. Sì, ma anche gli altri. Quando qualcuno si difende, è perché si sente attaccato. Non interromperlo, non contraddirlo. Lascialo parlare. E poi, ok, capisco che ci siano state delle altre motivazioni. Allo stesso tempo, c'è qualcosa che possiamo fare per migliorare? Riconosci la sua prospettiva, ma riporta il focus sulla soluzione. Reazione 2. L'emozione. L'altro piange o si arrabbia. A volte il feedback tocca corde profonde e la persona si commuove o sbotta. Non dire, dai, non fare così. non minimizzare l'emozione. Di: vedo che questo ti tocca. Prenditi il tempo che ti serve. Voglio che tu sappia che non sto mettendo in discussione il tuo valore. Dai spazio all'emozione e poi, quando si calma, riprendi il dialogo. Reazione 3. Il silenzio totale. A volte la persona non dice nulla. Resta in silenzio, annuisce e basta. Chiedi: cosa stai pensando? Come ti fa sentire quello che ti ho detto? Fai domande aperte, perché il silenzio può nascondere dolore, rabbia o semplicemente confusione, e tu devi capire cosa c'è dietro prima di andare avanti. Finora abbiamo parlato di feedback costruttivo, quello usato cioè per comunicare cosa migliorare. Ma c'è un altro tipo di feedback altrettanto importante, quello positivo. E anche in questo caso, alcune volte si commettono degli errori. Si pensa che basti dire bravo, ma non funziona così. Anche il feedback positivo deve essere specifico. Non dire ottimo lavoro. Di: la presentazione che hai fatto ieri era eccellente. In particolare, il modo in cui hai gestito la domanda difficile del cliente, rimanendo calmo e proponendo una soluzione concreta, è stata davvero professionale. Ben fatto. Vedi? Specifico, concreto, riconoscente. Il feedback positivo fatto bene ha tre effetti. Rinforza il comportamento, perché la persona lo ripeterà. Motiva, perché la persona che lo riceve si sente vista e apprezzata. E poi crea un clima di fiducia. E ricorda, i feedback positivi vanno dati più spesso di quelli costruttivi. Perché le persone crescono quando si sentono viste per quello che fanno bene, non solo per quello che sbagliano. Un'ultima cosa importante. Il feedback non dovrebbe essere un evento eccezionale. Non dovrebbe essere quella conversazione seria che fai una volta all'anno. Dovrebbe essere normale, fatto quasi quotidianamente. Perché quando il feedback diventa parte della cultura, smette di far paura e diventa uno strumento di crescita condiviso. Sono convinta che anche le persone più conservative in realtà vogliono crescere, in nome di quel bisogno di crescita che accomuna quasi tutti gli esseri umani. E crescere significa ricevere feedback, ma solo se sono dati con rispetto, chiarezza e con l'intenzione di aiutare. E allora ti invito a fare questo. Se c'è un feedback che devi dare a qualcuno, da giorni, settimane, mesi, non aspettare oltre. Prenditi 30 minuti. Prepara il feedback usando il metodo che abbiamo visto oggi. Situazione, comportamento, impatto. E poi vai, parla, perché il silenzio non aiuta nessuno. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio di Dillo Meglio, un episodio dedicato all'arte di dare feedback che fanno crescere. Se hai trovato utile questo episodio, condividilo con un collega, un responsabile, con chiunque debba gestire altre persone. Nel prossimo episodio affronteremo ancora il tema del feedback, ma in una situazione ancora più delicata, perché vedremo come dare feedback a un capo. Perché sì, dare feedback verso l'alto richiede ancora più tatto, strategia e coraggio. E se nel frattempo vuoi approfondire il mondo della comunicazione consapevole e delle relazioni autentiche, ti ricordo che i miei libri ti aspettano su Amazon. Io sono Nadia Guzzo e ti ringrazio per essere stato qui con me anche oggi. Ti aspetto alla prossima puntata di Dillo Meglio. Ciao!